Concluso un ciclo prima diciamo una serie, prima di tutto il tempo che abbiamo parlato delle parabole, che riguardava la fede. Adesso il Signore mi ha spostato verso un altro tema e inizieremo a mettere qualche cosina in queste domeniche, riguardante l'unzione di Dio, riguardante l'unzione dello Spirito Santo. E dovremmo mettere piccoli blocchi ogni volta. Oggi in particolare, poiché abbiamo anche in mezzo a noi quelli che stanno facendo l'incontro, ho voluto prendere un tema particolare. Quindi iniziamo subito con Luca 24, verso 49. E dice così, è Gesù che parla, ed ecco io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate, ditelo voi, rivestiti di potenza dall'alto. Essere rivestiti di potenza vuol dire che non è qualcosa che tu hai, è qualcosa che qualcun altro ti dà, in questo caso lo Spirito Santo, ti riveste di potenza. Ma questo non è automatico. Vedete, Gesù dà questa promessa ai suoi, ma noi sappiamo che Gesù non aveva solo i dodici che camminavano con lui. La Bibbia ci parla di un gruppo di 70 persone, discepoli che erano con lui, e un gruppo di 500. E l'Apostolo Paolo ci fa sapere che nel momento che Gesù è risorto, lui si presenta in testimonianza ad almeno oltre 500 persone. Ma quando noi andiamo in Atti 1 e 2 e vediamo la discesa dello Spirito di Dio nel giorno di Pentecoste, nel giorno della promessa, noi vediamo che erano riuniti lì ad aspettare questa promessa, quello che c'è scritto proprio in Luca 24, questa promessa che Gesù ha dato ai suoi. Non tutti la stavano aspettando, non si erano neanche fatti trovare alcuni a Gerusalemme. Ognuno di loro era pronto, cioè sapeva quello che doveva accadere, o meglio avevano una promessa. Quanti di noi a volte abbiamo una promessa ma non abbiamo quella pazienza di aspettare? Loro avevano una promessa. Molti di loro avevano una promessa, ma solo in 120 si sono riuniti aspettando questa promessa. Ascoltatemi, il grande mandato di Matteo 28, famosissimo, era già stato dato, no? Quando Gesù dice ogni potestà mi è stata data in cielo, sulla terra, andate dunque e fate discepoli nel mio nome, battezzandoli, insegnando loro, eccetera. Questo è quello che la Bibbia chiama, o meglio è scritto nella Bibbia, ma noi chiamiamo il grande mandato. Nel capitoletto che voi vedete in alto c'è scritto il grande mandato, cioè Gesù manda coloro che sono suoi a discepolare le nazioni. Sì? Siete svegliati? Sì? A discepolare le nazioni, e questo è un compito che dà ognuno di noi, sapete? A volte noi pensiamo che il discepolare altri, o meglio portare gli altri a Gesù, sia un compito riservato solo a una categoria di persone in chiesa. Pastore, ci devi pensare tu, responsabile, ci devi pensare tu. Ma in realtà questo mandato Gesù lo dà a ciascuno di noi. Guarda la persona che è accanto e gli dici: lo ha dato anche a te. Cioè, questo vuol dire che siccome io non posso arrivare dovunque, c'è bisogno che ognuno di noi si responsabilizzi in questo mandato che Gesù stesso ci dà. Ora, tu potrai non avere le capacità, sicuro, non ce le ho neanch'io, potrai non essere abile a parlare, potrai non essere capace a fare delle cose perché non ti ritieni valido in questo, non ritieni di avere le capacità, ma come fa Gesù a dare un mandato se non è più che sicuro che tu ce la possa fare? Starebbe sbagliando, e Gesù non sbaglia. Allora dà il mandato alla Chiesa, dice: ognuno di voi può discepolare qualcuno. Anzi, quando porti qualcuno in Chiesa, ascoltami, il compito non è finito che l'hai portato qui, finalmente l'hai trascinato. Il tuo compito non finisce lì. Una volta che questa persona ha ricevuto Gesù nel tuo cuore, il tuo compito continua, perché tu lo devi fare passare attraverso anche le cose che hai passato tu, dagli dei consigli, aiutarlo. Non è compito della Chiesa a occuparsene, è compito tuo che l'hai portato qui. Bene, pastore, così non porterò più nessuno. No, così dovrei portare ancora più persone. Ogni volta che tu porti qualcuno in chiesa, non devi pensare: ah, è posto, l'ho fatto arrivare, è finita lì. Ti devi prendere cura, perché Dio te lo ha affidato a te, perché lo ha messo nel tuo cuore, è una persona nella tua sfera di influenza. Ci siete? E quando dà questo grande mandato, lui dà questo mandato, però poi dice: aspettate. Cioè i discepoli non sono andati subito immediatamente a evangelizzare, hanno dovuto aspettare, anche dopo la resurrezione, circa una quarantina di giorni, hanno dovuto aspettare la promessa e non tutti erano lì. Lo Spirito, ascoltami, il fatto che loro avevano avuto un mandato e il fatto che avevano avuto la promessa, non è stato automatico che loro hanno ricevuto la potenza. In altre parole, lo Spirito Santo è sceso solo su una parte, coloro che avevano deciso di mettersi a parte per quella promessa. Non su tutti. Nonostante tutti avessero ricevuto quella promessa, lo Spirito di Dio è sceso il giorno di Pentecoste solo su chi aveva deciso di mettersi a parte dai propri impegni, a parte dalla propria vita familiare, a parte da tutto quello che poteva essere, quello che in quel momento poteva confonderli, e aspettare la promessa che Gesù aveva dato loro. Ascoltami, Gesù aveva dato loro il mandato e la promessa, ma non avrebbero potuto adempiere il mandato se la promessa non fosse giunta nella loro vita. In altre parole, l'unzione non è un attributo che noi possiamo avere o non avere. Lo Spirito Santo dimorante dentro di noi, l'unzione dello Spirito Santo è necessaria per adempiere quello che Dio ci ha chiamato a fare. Chiesa, puoi gridare un forte amen? Perché senza lo Spirito Santo noi possiamo mettere in campo solo congetture umane, solo strategie umane, ma questo non ci abilita a poter adempiere quello che Dio ci ha chiamato a fare. In altre parole, senza lo Spirito Santo siamo spacciati. Guarda la persona accanto e dici: senza lo Spirito Santo siamo spacciati. E questo è un problema che può accadere nella Chiesa, grazie a Dio qui no, ma questo è un problema che può accadere a qualsiasi di noi, grazie a Dio a te no, dillo, grazie a Dio a me no, grazie allo Spirito Santo a me non accadrà mai, non succederà. Cercherò sempre di rimanere in contatto con lo Spirito Santo nella mia vita perché lui possa non solo guidarmi ma anche darmi potenza per quello che lui mi ha chiamato a fare. Ma a un certo punto Paolo deve sgridare i Galati perché avevano iniziato in un modo e volevano continuare in un altro modo. Avevano iniziato nello Spirito, vedevano segni, prodigi, miracoli, il soprannaturale, ma poi a un certo punto volevano andare secondo il loro modo di pensare, secondo le loro congetture, ritornare addirittura a un vecchio modo di pensare. E Paolo li deve sgridare in Galati capitolo 3 verso 2. Quindi attenzione, quando qualcuno ti rimprovera con amore, ricevilo, perché forse è Dio stesso che ti sta parlando. Tre amen, quindi qua nessuno. Questo solo desidero sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati, cioè senza senso, senza scopo, senza utilità. Vi ricordate quello che abbiamo detto domenica scorsa? Il servo inutile, indolente e malvagio. Siete così insensati che avendo cominciato nello Spirito vorreste finire nella carne. Cosa gli sta dicendo? Gli sta dicendo: voi avete compreso da dove siete partiti, come siete nati. In altre parole, se bastasse solo il mandato, allora Gesù non gli diceva attendete la promessa. Ma anche se tu hai il mandato, anche se hai il proposito, anche se hai lo scopo, anche se hai l'obiettivo, senza l'unzione dello Spirito Santo io e tu non la possiamo adempiere. Lo faremo con i nostri sforzi, e quando lo facciamo con i nostri sforzi sapete che accade? Che dobbiamo sperare che non accada niente durante il cammino, perché appena accade qualcosa durante il cammino, la prima cosa che può accadere, qualsiasi, anche bella, ho avuto questo, che bello, posso andare da qualche parte, ma magari quella cosa è arrivata dall'avversario per distrarti dal proposito che tu hai. In quel momento tu non te ne accorgi perché sei tranquillo, che bello, ho ricevuto questa cosa. Ma quando tu sei pienamente convinto, guidato da Dio, nel proposito che Dio ti ha dato, niente ti può far andare a sinistra e a destra. E qualsiasi ostacolo ti si pone davanti è semplicemente per provare che Dio ti sta guidando in quella strada. Siete qui? Allora arriviamo al titolo di oggi, che è Unti per il proposito. Perché c'è un legame molto stretto tra il proposito e l'unzione, cosicché sono legati l'uno all'altro. Il proposito non si può percorrere senza l'unzione, e l'unzione viene con il proposito. In altre parole, è inutile che noi chiediamo un'unzione se non siamo dentro un proposito specifico. E vedremo nelle domeniche successive che cos'è la differenza tra l'unzione e lo Spirito Santo, che cosa vuol dire la persona dimorante dentro, lo Spirito Santo su di noi. Non tanto perché dobbiamo avere queste cognizioni, ma perché a volte noi mettiamo lo Spirito Santo, tutto quello che riguarda lo Spirito di Dio, dentro una scatola, e lì ci scriviamo Spirito Santo, mettiamo che Lui ci guida, che Lui ha tante funzioni che le dobbiamo comprendere anche nella nostra vita. Ma la prima cosa che voglio dire questa mattina è che il proposito e l'unzione sono legati l'uno all'altro, così che non li potete dividere, non potete separarli. Geremia 1,5 dice: prima che io ti formassi nel grembo di tua madre ti ho conosciuto. Prima, ognuno dica prima, che tu uscissi dal grembo. Ascoltatemi ragazzi, voi lo capite bene perché siete usciti da poco dal grembo, ma per chiunque. Prima, ognuno dica prima. No, dillo credendoci. Prima. Dillo di nuovo. Che tu uscissi dal suo grembo, ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. Guardate qui cosa c'è, ti ho consacrato, è un verbo che indica ti ho messo a parte, ti ho santificato, ti ho reso santo. E ora vedremo cosa significa santo, perché spesso nelle accezioni che noi abbiamo nella nostra cultura, quando noi pensiamo santo, pensiamo subito a qualche santo in particolare, a San Pio da Pietralcina, gloria a Dio per la sua vita, a Santa Teresa di Gallura, un posto in Sardegna, a Piazza San Marco, a qualche santo, no, mi stavo cercando il santo, a qualche santo, e pensiamo che il santo è un personaggio pio che cammina separato dagli altri senza parlare con nessuno, quasi come il pastore alla fine del culto che non si fa salutare da nessuno. No, non è questo il santo. E ora lo vedremo meglio. Ma qua dice, Dio sta parlando a Geremia, dice ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. Cioè ti ho messo a parte e ti ho dato un proposito. Prima ancora, ognuno dica prima. Cioè in altri termini, il proposito è prima che tu nascessi. E la tua nascita è per il proposito. In altre parole, ascoltami, se tu sei nato, in qualunque condizione tu ti trovi ora, io ti voglio dare una notizia che forse non sapevi, la tua nascita testimonia che Dio ha un progetto e un proposito per te, perché senza proposito non ti avrebbe fatto nascere, perché senza un piano per la tua vita non ti avrebbe fatto venire al mondo. Ora tu pensi che ti hanno fatto venire al mondo i tuoi genitori, quello è stato il mezzo, ma chi ti ha voluto qui? Chi ti ha conosciuto prima che tu nascessi? Chi ti ha stabilito nel tuo proposito? Chi ti ha messo a parte? Non sono i tuoi genitori, ti do una notizia, è Dio in persona, è il Padre Celeste che ti ha dato questo proposito. E lo so, alcuni di noi potrebbero dire: Signore, però potevi fare un po' meglio con me. Magari se potevo nascere nella famiglia Berlusconi sarebbe stato meglio, ma è perché abbiamo quella visione piccola di non capire che invece siamo nati nella famiglia di Dio e ci accontentiamo delle briciole quando noi non comprendiamo che siamo figli di colui che ha ogni cosa. Prima, dico con me prima, questo vuol dire che tu sei nato con uno scopo e un proposito. E l'unzione di Dio non può arrivare nella tua vita fino a che tu non comprendi il proposito che hai. Ora io non sto parlando di mega propositi per cui dico: ah, finché non lo capisco allora io non chiederò l'unzione. No, ascoltami, se sei sposato uno dei tuoi propositi è di essere un marito secondo il cuore e il modello di Dio. Quando sarai genitore è di essere padre e madre secondo il cuore di Dio. In quel caso interviene un'unzione nella tua vita, sai? È un'unzione specifica, l'unzione genitoriale, perché tutti possono essere genitori solo perché hanno i figli, ma essere genitori secondo il cuore di Dio ci vuole un'unzione specifica. Siete con me? Essere mariti, riuscire ad amare la moglie. Dice: come devo amare mia moglie? Qual è il metro di misura? Come Cristo ha amato la Chiesa. Bene, effettivamente Cristo che ha fatto? È andato in croce per lei. E poi in croce io ci vado ogni giorno, effettivamente. Ci vuole un'unzione? No, non è vero. Ma ha dato se stesso per lei. Quindi come puoi amare tua moglie? Dando te stesso per lei. E questo piace tanto alle donne, ma c'è anche la parte femminile comunque. Non la dico perché poi si parla sempre di sottomissione, brutto. queste cose vecchie. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. E quindi come al Signore significa che le mogli si sottomettono perché vedono una cappa di protezione, un'aurea di protezione nella loro vita, e quindi si sottomettono facilmente. Ma torniamo a noi. Il proposito e l'unzione non si possono dividere, e non possiamo capire l'unzione che c'è nella nostra vita se prima non entriamo dentro il proposito. Attenzione, Geremia a un certo punto dice: ma ahimè, io sono solo un ragazzo. E cosa fa? Qual è la prima cosa che Dio gli dice? Non dire. Dì con me, non dire. Sapete perché? Perché a volte nella nostra bocca noi veniamo in chiesa, alziamo le nostre mani, diciamo amen a quello che ascoltiamo, ma poi la nostra bocca non è accordata con quello che noi stiamo credendo con tutto il nostro cuore, veramente. Magari noi diciamo sì, lo voglio fare, ma nel nostro cuore c'è un'amarezza, un risentimento, e quindi dalla nostra bocca esce qualcos'altro. E in quel momento Geremia, che non sta entrando nel suo proposito, perché dice: ahimè, io sono solo un ragazzo, non posso fare quello che tu mi dici. Ma Dio, siccome non lo vede secondo le sue parole, ma lo vede secondo il proposito che ha già stabilito, e per come lo ha messo a parte prima che lui nascesse, lo conosce addirittura meglio di lui, così come Dio conosce meglio di noi, a quel punto Dio gli dice: non dire che sei solo un ragazzo, perché tu andrai dove io ti manderò. E spesse volte io vedo Dio nella mia vita che mi dice: non dire così, non dire così, non dire così. Vi è mai capitato che sentite Dio dire: non dire, non dire così? Accordati con quello che io so di te, accordati col fatto che io ho stabilito per te un proposito, accordati su quello che io ti sto dicendo, non ti accordare con quello che pensi tu, non dire sono solo un ragazzo, non dire non ce la posso fare, non dire non è il mio tempo, non dire non è la mia stagione, non dire non è la mia città, non dire non è il lavoro che devo fare, non dire non è la donna con cui devo stare, mia moglie o mio marito, non lo dire, perché c'è un piano e un proposito che Dio ti vuole dare, ti vuole far scoprire, ti vuole far entrare in quel proposito insieme con l'unzione, in maniera da poter adempiere quel proposito. Non dire sono solo un ragazzo, gli dice, perché Dio non ci vede come noi ci vediamo, Dio ci vede come lui ci vede, e quando noi ci accordiamo come lui ci vede, allora tutto cambia. Spesso noi prendiamo Dio come qualcosa che deve soddisfare i nostri bisogni, e voi pensate che lui non lo voglia fare? Voi pensate che sia un Dio così cattivo che ci abbia creato, dato un proposito per farci soffrire, o ci ha dato un proposito per essere partecipi con Lui della sua gloria? E questo lo dice la Bibbia. Nel momento che io mi accordo con quello che dice la Scrittura, io comincio a non pensare più secondo i miei pensieri e mi accordo secondo la sua visione. Esodo 28, dal verso 41. Con esse rivestirai quindi tuo fratello Aaron e i suoi figli con lui, li ungerai, li consacrerai e li santificherai perché mi servano come sacerdoti. Questa volta troviamo di nuovo queste due parole: li consacrerai e li santificherai perché mi servano come sacerdoti. Oh cari, l'unzione di Dio non serve te, l'unzione serve Dio. Perché spesso noi pensiamo che l'unzione deve servire noi, il nostro appagamento, oh che bello, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ma l'unzione non serve noi, serve Dio. E non puoi entrare nell'unzione che Dio ti ha dato fino a che non inizi a svolgere il motivo per cui ti ha dato quell'unzione. Ecco perché molte volte noi ci scoraggiamo, sapete perché? Perché non vediamo magari un'attività nella nostra vita di dove lo Spirito Santo è proprio, si manifesta in maniera pratica, in quello che facciamo, dove quello che facciamo magari neanche ci stanca, e diciamo wow, questo è lo Spirito di Dio. Perché? Perché semplicemente non stiamo svolgendo la funzione per cui è arrivata l'unzione. Infatti qua dice: mi consacrerai, mi santificherai, di nuovo, cioè mi metterai a parte. Consacrare, santificare non significa santo essere un superuomo, significa la parola santo tagliare e mettere a parte, prendere qualcosa e metterla per una funzione specifica. È come quando faccio l'esempio che noi prendiamo un elettrodomestico e gli facciamo fare una cosa differente. L'elettrodomestico è stato progettato, è stato pensato per fare una cosa, e quando inizia a farne un'altra, piano piano si rompe. piano piano si distrugge, perché quel proposito, il proposito per quell'oggetto era completamente diverso. Ecco, nel momento che noi abbiamo ricevuto Gesù, noi siamo stati messi a parte per uno scopo. Puoi dire amen? E l'unzione interviene nella nostra vita solo quando iniziamo la funzione per cui ci è stata data quell'unzione. Ecco perché l'unzione, senza che funzioniamo in quello che Dio ci ha chiamato, non può intervenire, non si può neanche manifestare. E inizia a manifestarsi nel momento che noi entriamo nella funzione. Pastore, sì, ma io non sto capendo bene quello che tu mi stai dicendo. Te la voglio porre così. Tu pensi che non sai evangelizzare e non sai portare il messaggio del Vangelo ad altri, perché spesso le persone magari ti portano degli esempi, ti fanno delle domande e tu dici: oddio, ma che cosa dirò, che cosa farò? E allora noi cerchiamo di immagazzinare conoscenza, ed è buono questo, cerchiamo di immagazzinare funzioni, nozioni, qualcosa nella nostra vita che ci renda tranquilli, ma in realtà non stiamo comprendendo che lo Spirito Santo non agisce mentre siamo fermi, agisce mentre noi siamo in movimento. Questo vuol dire che nel momento che tu inizi a evangelizzare, l'unzione che ti rende abile, perché noi abbiamo il ministero della riconciliazione secondo la scrittura dato a ciascuno di noi, in altre parole, se tu hai fatto pace con Dio, c'è un'unzione già dimorante nella tua vita per fare pace con Dio anche agli altri. Come si manifesta? Nel momento che tu inizi a far fare pace agli altri con Dio, nel momento che sei fermo, magari quell'unzione neanche la senti, ma nel momento che tu ti applichi e inizi la funzione, quell'unzione interviene nella tua vita. Ecco come funziona. Ma quando sto fermo e dico devo sentire prima l'unzione, mi sto muovendo non nel territorio della fede, ma di quello che so fare io. Non è più fede. Infatti per questo Paolo dice ai Galati: avete iniziato con la fede, lo avete ricevuto per fede, perché volete andare per la carne? Sta parlando di ragionamenti. Perché volete ragionare sulle cose? Semplicemente fatelo, e nel momento che lo fate, l'unzione specifica che Dio vi ha dato funziona in quello. Ah, non lo sapevate? Magari noi pensiamo che l'unzione di Dio nella nostra vita si deve attivare solo con segni, prodigi e miracoli particolari, ma in realtà ci sono delle unzioni di base che ogni credente ha. E una di queste è quella della riconciliazione degli altri con Dio. Se noi siamo riconciliati, infatti l'apostolo Paolo dice siate riconciliati, come dire, se lo siete voi riconciliate con Dio, avete già un'unzione che può funzionare per riconciliare gli altri a Dio. E magari tu proverai la prima volta, può essere che non succede niente, ma questo non ti deve scoraggiare, anzi devi dire: no, questa unzione deve funzionare nella mia vita. Ma ce ne sono altre di unzioni di cui possiamo parlare. L'unzione per il servizio: nel momento che ti metti a fare un servizio a Dio, l'unzione per il servizio interviene. Nel momento che stai fermo e dici quando sentirò l'unzione servirò, no, non funziona così. Nel momento che tu inizi a funzionare, consacrerai, li santificherai perché mi servano come sacerdoti. Mentre servivano come sacerdoti, quell'unzione interveniva. Quando erano fermi dal sacerdozio, quell'unzione non interveniva più. E Dio ci vede in base alle unzioni che Lui ha dato nella nostra vita. Ci vede in quel modo, ecco perché non ci dobbiamo scoraggiare. E soprattutto non ci dobbiamo scoraggiare col modo che abbiamo di parlare e di dichiarare le cose. Perché spesso il problema nasce proprio da lì, da quello che dichiariamo ogni giorno. Io ho fatto questa prova una volta, mia moglie lo sa, perché io sono uno che si deve disciplinare molto con la bocca. E una volta ho detto: Signore, ma se io mettessi le mie parole nella tua bocca, tu come ti vedrei come Dio? E lì ho capito che il problema non è mettere le nostre parole nella sua bocca, ma mettere le sue parole nella nostra bocca. Giosuè 1,8, Dio dice a Giosuè: questo libro della legge non si diparta mai dal tuo comodino, dal tuo telefonino, non si diparta mai da dove lo hai messo impolverato. Dice: questo libro della legge, sta parlando della parola di Dio, non si diparta mai dalla tua bocca. Ora io mi sono chiesto: come faccio a non far allontanare mai la parola di Dio dalla mia bocca? Semplicemente la devo mettere nel mio cuore, talmente in profondità che l'avversario non la può rubare, talmente in profondità che le spine e i triboli non la soffocano, talmente in profondità che possa generare frutto nella mia vita, e uno dei frutti deve essere nella mia bocca. E quando io accordo la mia bocca al modo di come Dio mi vede e non di come mi vedo io, e Dio mi vede consacrato, mi vede messo a parte, mi vede con un proposito e mi vede con delle unzioni che mi ha dato, così mi vede Dio. Ci siete questa mattina? Io non riuscirei a stare sulla sedia un messaggio di questo tipo, credetemi. Cioè, io vi sto dicendo, cari, che siete dei super uomini e delle super donne, non per quello che voi, tra virgolette, valete perché valete, ma Dio ha stabilito già per voi un proposito, un'unzione per adempierlo, una vita fantastica, non tanto perché ci sono cose belle o brutte, ma perché Dio vi ha dato tutta la potenza necessaria per adempiere lo scopo che già vi ha dato. E se sei ancora lì a dire, ma che scopo ho io? Non lo so, ma qual è il mio proposito? Ascoltami, io non sono qui oggi per dirti qual è il tuo scopo e il tuo proposito. Ti posso solo dire che io l'ho scoperto strada facendo, come diceva il fratello Claudio. In fede. Mentre tu stai a fare il servizio, scusami, quello di prima, mentre sei a compiere il servizio sacerdotale, allora scoprirai qual è l'unzione che Dio ti ha dato. Ripeto, ce ne sono tante, le affronteremo poi nelle prossime domeniche, ma ce ne sono tante di base, che noi a volte manco sappiamo e non fluiamo in quel tipo di unzione. E ascoltami, l'unzione che interviene non è qualcosa che tu, è una capacità che hai imparato a fare, così come i bambini, ci sono delle cose che sanno fare, neanche lo sanno, come camminare, ma devono imparare, devono praticare. Iniziano gattonando, poi iniziano un po' a fare qualche passettino e cadono, ma poi inspiegabilmente tu un giorno li vedi camminare. Cosa è successo? Hanno fatto talmente pratica che se ne sono andati per quello che oramai loro hanno imparato. E così quando io ho imparato che l'unzione che nella mia vita agisce in certe modalità, in certe aree, e allora lì comincio a fluire, si dice, comincio ad andare non più controcorrente, ma seguendo la corrente del fiume. Siete con me questa mattina? Esodo 40 dal verso 9 al verso 10. Questo ci dà una grande sicurezza, che quando noi siamo messi a parte e consacrati, nessun altro ci può toccare. Poi prenderai l'olio dell'unzione e ungerai, ognuno dica ungerai. Qui parliamo dell'unzione. Ungere era un segno per mettere a parte, consacrare, santificare. E ungerai il tabernacolo e tutto quello che vi si trova. Ascoltami, il tabernacolo è un essere vivente o un oggetto? Te lo dico io, è un oggetto. E lo consacrerai con tutti i suoi utensili e sarà santo, ognuno dica santo. E sarà? Ungerai pure l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili. Consacrerai così l'altare e l'altare sarà santissimo. Per cui qua vediamo che la parola santo non è applicata a un uomo o a una donna, a un essere vivente, perché la parola santo significa nella sua etimologia mettere a parte con uno scopo specifico, sorella mia, fratello mio, giovane femmina mia, non lo so come si dice. Voi siete stati messi già a parte da Dio con uno scopo ben preciso. E magari siamo lì a vagare, che devo fare della mia vita? Sì, è chiaro che magari la problematica sia capire che cosa devi fare per Dio. E alcuni puntano già ai 5 ministeri, devo fare il pastore, l'evangelista, il dottore, che devo fare? Magari semplicemente il Signore ti ha chiamato a essere il migliore padre che tu puoi essere, secondo l'unzione di Dio che scorre in te. Una volta mi ricordo di aver visto un video prodotto da John Bevere, che faceva vedere nella rappresentazione come nel tribunale, nel Bema, quando saremo davanti a Cristo, alle persone chiedevano cosa hai fatto della tua vita. Ed alcuni chiedevano, per esempio, dove sono le 200.000 persone che io ti avevo affidato da salvare? E quella persona dice, ma io ho fatto l'avvocato per tutta la vita, ma non era quello che ti avevo chiamato a fare. E un altro, magari che era un pastore, gli diceva, dove sono i tre ministri che io ti avevo affidato? Loro avrebbero evangelizzato altre 2 miliardi di persone. E quello dice, ma io ho fatto il pastore, ma non era quello che ti avevo chiamato a fare. E questa cosa mi ha messo non un'ansia, vi dico, ma un guardarmi dentro e dire: Signore, ma io sono nel tuo proposito, da cosa posso riconoscere che sono nel tuo proposito? Ah, ma forse anche dall'unzione che scorre, perché se c'è un'unzione mentre tu stai facendo qualcosa, allora tu puoi dire: ok, allora Dio è coinvolto in quello che sto facendo. Sono persone che fanno cose, non c'è zero unzione, non c'è nessun entusiasmo in quello che stanno facendo, nelle decisioni che hanno preso, eppure no, Dio è con me. Va bene, se lo dici tu, ti crediamo, ma dov'è il frutto? Ma dov'è l'unzione che sta scorrendo in quello che stai facendo? Cari, noi siamo messi già a parte per uno scopo. Guarda la persona che è accanto e dici: tu già sei stato messo a parte. E guardiamo, questi erano oggetti ed erano stati messi a parte, santificati, erano oggetti che erano nel Tempio. Il Tempio, il Tabernacolo che stava a Gerusalemme, lì avevano messo a parte degli utensili, cose che dovevano essere solo, esclusivamente utilizzati per uno scopo divino, solo per questo. Ora guardate che accade, in Daniele capitolo 5 dal verso 1. Il re Belshazzar fece un gran banchetto a 1000 dei suoi grandi e in presenza dei 1000 beve vino. Qua niente, c'è 1000 persone a casa. Perché lo può? Manco Enzo. Mentre degustava, però vicino ci siamo andati. Mentre degustava il vino, Belshazzar ordinò di far portare i vasi d'oro, ascoltatemi bene qui, e d'argento che suo padre Nebucadnezzar, ma un nome normale no, eh? Nebucodonosor aveva portato via dal tempio che era in Gerusalemme. Di quale attrezzi, utensili sta parlando qui? Di quelli che abbiamo parlato prima. Erano oggetti che dovevano essere usati esclusivamente per uno scopo, perché in essi bevessero il re e i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine. Stavano prendendo qualcosa che era stato consacrato, messo a parte per uno scopo divino, dove Dio aveva detto: queste cose, questi oggetti, questi utensili saranno santificati, sono santissimi, li devi mettere a parte solo per questo scopo. Eppure il figlio di Nabucodonosor, questo re, sta prendendo questi oggetti, che per lui sono oggetti di conquista, li sta usando per uno scopo differente. Vediamo il finale di questa storia. Questo re ha un sogno e chiede a Daniele di interpretarglielo. Al capitolo 5 verso 25 dice così: questa è la scritta che è stata tracciata, Mene Mene Tekel Ufarsin. Questa è l'interpretazione di ogni parola. Mene, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Guardate qual è il risultato dell'azione che fa questo re di prendere oggetti che erano consacrati e usarli per un altro scopo. Questo, cari, è quello che accade all'avversario nel momento che mette la sua mano nella tua vita. Tu sei consacrato per uno scopo, e quando tu ti dichiari consacrato per uno scopo e le tue parole seguono anche, sono seguite dai fatti e dalle azioni, allora l'avversario non può mettere mani nella tua salute, nella tua vita, nelle tue economie, nelle tue finanze, nella tua famiglia, sopra i tuoi figli, sopra i tuoi parenti, perché questo è quello che è scritto qui. Questa è l'interpretazione di ogni parola. Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Verso 27, Tekel, tu sei stato pesato sulle bilance e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è stato diviso ed è stato dato ai Medi e Persiani. Allora per ordine di Belshazzar, Daniele fu rivestito di porpora, gli posero al collo una collana d'oro e proclamarono che egli sarebbe terzo nel governo del regno. In quella stessa notte Belshazzar, re dei Caldei, fu ucciso e Dario il Medo ricevette il regno all'età di 62 anni. Voi sapete che Dario poi fu un re che, usato da Dio, usò grande benevolenza nei confronti di Daniele. Ecco, vedete, quando l'avversario vuole usare e toccare qualcosa che è consacrato all'Eterno. Voglio dirti una cosa: quando tu sei nel proposito, quando tu sei consacrato, messo a parte, santificato. C'era un tempo, carico, io avevo 18-19 anni, questa parola era di moda in chiesa, consacrato. Sei un ragazzo consacrato, mi dicevano. Oggi forse si è perso un po' l'utilizzo di questa parola, perché lo capisco, è desueta, come il vocabolo che ho appena detto, che non si usa. Cioè è una parola che non si usa più, non è più utilizzata. Spesso tu dici: ah, ma sei sei troppo consacrato. Oggi diciamo tutti sei cringe, sei fringe, sei brunge. Ecco, ma io perché? Devi andare su internet a cercare pure il significato delle parole. Ma la parola è solo un'indicazione che sta dicendo sei stato messo a parte per uno scopo. Non solo lo sai, ma lo stai realizzando nella tua vita. E in quel momento tu cominci a dire wow, aspetta, io non lo sapevo, ma ora che lo so che Dio mi ha messo a parte per uno scopo, comincio a entrare in quello scopo. Perché se Dio, che ne sa meglio di me, mi ha dato un proposito prima di venire al mondo, mi sembra naturale, logico, che la mia vita la spendo per fare quello che Lui ha designato per me, perché la mia vita me l'ha data, me l'ha donata, mi ha dato questa vita per adempiere uno scopo. Allora nel momento che io ho capito qual è lo scopo, la mia vita è solo per quello scopo. A volte mi sembra assurdo, ma è la cosa più logica da fare per me. Ecco perché Paolo dice il vostro ragionevole servizio. Dice è ragionata la cosa. Se la vita non ce l'ho per me, perché non me la posso prendere o ritornare? Non me la sono data. Se la vita mi è stata donata, quando scopro chi me l'ha donata e perché me l'ha donata e che c'è uno scopo perché me l'ha donata, per me diventa naturale vivere per quello scopo. E quando vivo in quello scopo, l'unzione di Dio interviene proprio nel momento che io sto entrando nello scopo divino. Unzione, proposito, non possono essere divisi. Molti vogliono l'unzione, sapere imporre le mani, guarire le persone, fare questo, fare quell'altro, essere bravi, sapienti, eccetera. Vogliono un'unzione particolare, ma poi non vogliono entrare nella funzione, non si vogliono mettere a parte e consacrare per uno scopo specifico, ma l'unzione non può intervenire. Sapete che grandi uomini e donne di Dio che hanno cercato con tutto il loro cuore un'unzione maggiore, hanno dovuto pagare un prezzo. Pastore, ma l'unzione, lo Spirito Santo non è per grazia? Sì, ma c'è da pagare un prezzo. Sapete qual è il prezzo? Il prezzo è che magari nel tuo tempo libero, invece di pensare ad altro, ti pensi alla parola. Invece di guardare altre cose nel tuo tempo libero, cominci a comprendere meglio qual è la tua chiamata. Preghi di più il Signore, stai di più a contatto con la parola, ti metti sempre di più all'opera per il regno di Dio. Questo è pagare, tra virgolette, un prezzo. Ma ascoltami, se tu hai compreso che la tua vita appartiene a Lui, tu non stai pagando un prezzo, tu semplicemente stai dicendo ok, io devo servirlo. Cos'altro c'è? Se sono convinto che il Signore tornerà, che lo dovrò incontrare nell'aria e che la mia vita sarà per stare l'eternità con Lui, perché sto perdendo tempo ancora nelle cose del mondo e con i pensieri che mi circondano, se veramente ho creduto in Lui e se veramente credo che sta tornando? Questo è quello che mi devo io chiedere. O lo fate bene o non lo fate. Ma non a me, a Lui. E siamo distratti da questo. A volte siamo distratti da tutto quello che è attorno. E non è per dare un giudizio. Anche noi a volte siamo distratti. Siamo distratti anche dalle cose che accadono nella Chiesa. Siamo distratti invece di guardare il fatto che stiamo avanzando con il regno di Dio, per la gloria di Dio, aspettando il ritorno di Gesù. Quando entri nel tuo proposito, neanche un'autorità nella tua vita, neanche un'autorità spirituale può bloccare il proposito che Dio ha per te. Potete vedere l'esempio, se state leggendo il piano di lettura, avete sicuramente letto nelle scorse settimane la meravigliosa storia di Saul e Davide. Davide fu unto re e nella sua ascesa al trono, Saul, nonostante era stato unto prima di lui e nonostante volesse ucciderlo, questo non ha impedito a Davide di prendere il suo ruolo. E possiamo anche andare a prendere questo verso in Prima Re 19:16 che ci racconta questa storia. Elia è spaventato dalla minaccia di Jezebel, si va a rintanare in una grotta. Dio gli dice: che ci fai qui, Elia? Sono stato mosso a gelosia perché non c'era più nessuno che ti serviva. Il Signore lo mette nella giusta direzione, gli dice: no, guarda che ho lasciato un residuo. E poi gli dà questo messaggio: ungerai pure Jehu, figlio di Nimisci, come re di Israele. Ungerai quindi Eliseo, figlio di Shafat di Abel Meolà, come profeta al posto tuo. Ora, io non c'è scritto nella Bibbia, Però se guardate la storia di Elia e di Eliseo, mai Elia fa quello che dice il Signore, perché dice tu ungerai, ma non c'è scritto che Elia ha mai unto Eliseo come profeta al suo posto. E a volte lo dico, mi piace pensare, ma è un mio pensiero personale, che Elia non abbia digerito fino in fondo quello che Dio gli ha detto. E sapete, a volte può succedere, può succedere, io lo posso testimoniare, è successo nella mia vita. Può succedere che un'autorità non riceva o riceva esattamente quello che deve fare con te, e in quel momento, per una questione di gelosia, per una questione di qualsiasi cosa ci mettete voi, in quel momento dice ma io non me la sento, però il Signore mi ha detto che devo lasciare la Chiesa a questa persona, ma io, a me questa persona proprio non mi cala completamente. Eppure Eliseo ed Elia hanno camminato insieme, ed Eliseo ha camminato con Elia nonostante Elia fosse un padre duro, non fosse per niente simpatico in quello che faceva, e per molti anni lo ha semplicemente servito senza che Elia gli desse un mandato specifico o un'unzione specifica per poter profetizzare. Eliseo ha semplicemente servito Elia fino a che Elia non è stato rapito. Poi voi sapete la storia sul carro di fuoco, ed Eliseo gli dice padre mio, nonostante tutto quello che ha vissuto Eliseo è rimasto attaccato a Elia, ma raccoglie il suo mantello. E la Bibbia poi ci fa sapere più avanti che il numero di opere che lui compie, di prodigi, è il doppio esatto di quello di lei. Ha ricevuto la doppia porzione come lui chiedeva. E questo, cari, mi fa comprendere che quando c'è un proposito nella tua vita, quando c'è un piano di Dio nella tua vita, nessuno lo può fermare, nessuno lo può arrestare. Solo tu lo puoi fermare. Solo tu lo puoi arrestare. E non importa neanche quanto tu abbia peccato, quanto tu abbia ritardato, quanto tu ti sia allontanato, perché la chiamata di Dio è senza pentimento. Il proposito che Lui ti ha dato non cambia, non muta nel tempo. Lui ti riporterà sempre al proposito iniziale che aveva per te. E qual era il proposito che Dio aveva per la sua gente, per la sua nazione, per il suo popolo? Dio voleva qualcosa di specifico, aveva stabilito il popolo di Israele per fare qualcosa. Ascoltate, se voi leggete le lettere di Paolo lo avete molto più chiaro. Noi abbiamo ricevuto grazia perché il popolo di Israele ha rifiutato qualcosa che gli era stato offerto. Ci siete? Quando noi diciamo wow, noi abbiamo scelto, no, è Dio che ci ha scelto. Non ci confondiamo, è Lui che ci ha fatto grazia. È Lui che ha aperto le porte. Ehi, siete con me? Non abbiamo scelto noi Lui, è Lui che ci ha scelto, è Lui che ci ha dato grazia sovrabbondante senza che noi ce lo meritavamo. E sapete perché? Perché il popolo di Israele ha rifiutato l'offerta. E Dio ha detto, allora mi prenderò tutte le nazioni. Qua ci sarebbe da iniziare una serie su questo. Ma Dio ha offerto a una nazione in particolare di essere il suo popolo. E perché questa nazione ha rifiutato di essere un popolo, oggi noi siamo il popolo di Dio. Ma noi non disprezziamo Israele, perché Israele Dio non l'ha abbandonata, non l'ha rigettata, e saranno nostri fratelli con noi. Ma in questo l'apostolo Paolo è molto preciso, perché ci dice a noi gentili di non inorgoglirci, perché noi siamo entrati per il rifiuto di altri. Ma lasciate stare. Efesini capitolo 19 dal verso 3. Poi Mosè salì verso Dio e l'Eterno lo chiamò dal monte dicendo: così dirai alla casa di Giacobbe e questo annuncerai ai figli di Israele. Gli stessi sono. Giacobbe fu chiamato Israele. Perché lo chiama Giacobbe e poi lo chiama Israele? Voi avete visto ciò che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sulle ali d'aquila e vi ho condotti da me. Or dunque, se darete attentamente ascolto alla mia voce e osserverete il mio patto, sarete tra tutti i popoli il mio tesoro particolare. Questa promessa che noi spesso la prendiamo per noi, questa promessa Dio l'ha fatta inizialmente al popolo di Israele, ai figli di Giacobbe. Poiché tutta la terra è mia, e sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione, un regno di e una nazione santa. cioè appartata per uno scopo, un regno di sacerdoti. Qual è l'obiettivo, il proposito, il tema, l'obiettivo che Dio dichiara a Mosè per il suo popolo? Voi sarete per me un regno di sacerdoti, essendo una nazione santa e appartata. Questo è quello che lui dichiara. Voleva solo qualcuno o voleva la nazione? Voleva l'intera nazione. Questo è quello che Dio ha stabilito e questo è quello che Dio ha dichiarato. E quando Dio dichiara una sua intenzione, ascoltami, non la cambia, perché lui è l'Eterno e non muta, non cambia. Non puoi perfezionare qualcosa che è già perfetto. Quando Dio dichiara una parola, quella parola è perfetta, non può essere perfezionabile. Per questo quello che Dio dichiara non ha un piano B, ha solo un piano A, ha solo un'unica strada. Quello che Dio ha stabilito, lui lo farà e farà tornare sempre l'uomo a quello che lui ha stabilito all'inizio. Dio ha dichiarato per il suo popolo: voi sarete un regno di sacerdoti. E guardate che accade qui. Ora, volete sapere perché chiama Giacobbe e poi Israele? Mi pare che già l'abbiamo detto qualche altra volta, ma quando parla di Giacobbe parla alla natura vecchia del popolo di Israele, i figli di Giacobbe, ma ha cambiato nome. E quando Dio cambia nome è per far entrare dentro il proposito. In altre parole, lui sta parlando al popolo, ai figli di Giacobbe e al popolo di Israele, dicendo: se tu farai un passaggio entrando nel tuo proposito, tu passerai da un'immaturità Giacobbe a una maturità Israele, che è quello che io ti ho chiamato a fare. Ecco perché li chiama sia Giacobbe che figli di Israele. Gli sta dicendo: c'è un processo, c'è un vecchio tu e un nuovo tu. Istantaneamente sei nato di nuovo, ma poi c'è un processo per entrare nel proposito che Dio ha per te. E in questo processo quello che accade è che noi potremmo confonderci, potremmo permettere a certe cose di arrestarci, ma in realtà l'obiettivo di Dio è quello di portarti alla fine di questo processo, perché io e tu da Giacobbe possiamo diventare Israele. E guardate che accade al capitolo 20, sì, un po' più avanti, al verso 18. Ora tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba e vedeva i lampi e il monte fumante. A tale vista il popolo tremava e si teneva a distanza. Perciò essi dissero a Mosè: parla tu con noi e noi ti ascolteremo. Ma non ci parli Dio, perché non abbiamo a morire. In altre parole, Dio voleva avere un popolo intero che lo servisse come re e sacerdote. Il popolo rifiuta e Dio è costretto a scegliersi una tribù in particolare. Poi voi sapete che la tribù di Levi, da lì, il sacerdozio di Aronne, scelse solo alcuni, ma in realtà Dio aveva un proposito e quel proposito che ha dichiarato non lo cambia. Infatti l'apostolo Pietro ha questa rivelazione e ci dichiara questo in 1 Pietro 2,9. Ma voi, guarda la persona che è accanto e gli dici: ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate cosa? Quanto sono bello e meraviglioso? Quanto siamo belli e meravigliosi? Affinché proclamiamo le meraviglie di colui che ci ha chiamato, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Ascoltami. C'è un'unzione che può intervenire nella nostra vita ed è l'unzione per re e sacerdoti. E questo è basilare per ogni credente nato di nuovo, perché una volta che noi siamo nati di nuovo, Dio ci vuole portare alle sue intenzioni originali. E una delle intenzioni originali è quella di avere per sé consacrato e messo a parte un popolo di sacerdoti e re, un regale sacerdozio, un regno di sacerdoti, chiamatelo come volete. In altre parole, tu hai accanto un re e un sacerdote e non lo sai. Da oggi lo sai. Quindi guarda la persona che è accanto e gli dici: sei un re e un sacerdote. Se è donna, gli dici: sei una regina e una sacerdotessa. Ora, io lo so che quando parliamo di queste cose la nostra mente fa pff, perché diciamo: io sono un re, sono sacerdote, wow, sacerdote, mi devo chiamare allora padre Maronno, padre Daniele, padre Geremi, padre Salvo, sacerdotessa Maria. Ma non è il nome, è la funzione che svolgiamo. Cosa faceva il sacerdote? Il sacerdote era colui che offriva sacrifici a Dio per il popolo. Questo vuol dire che la sua funzione, più che fare, era avere comunione principalmente con Dio. Ecco che la nostra funzione, a volte noi diciamo siamo stanchi, non riusciamo a stare alla presenza di Dio, non riusciamo a fare quello, c'è il lavoro e c'è quello. Quante volte ho ascoltato cose di questo tipo? Ascoltatemi, più tu stai alla presenza di Dio, più interviene un'unzione nella tua vita che ti consente di fare quella funzione, cioè il sacerdote. Chiesa, siete con me? Quando entri nella funzione, interviene l'unzione. Alcuni pensano, ma sono stanco di pregare, è proprio il momento in cui devi pregare. Ah, sono stanco di leggere la parola di Dio, ho già avuto una giornata pesantissima, è proprio il momento in cui tu lo devi fare, perché in quel momento interverrà l'unzione dello Spirito Santo e tu sarai sollevato e potrai, come dice Isaia, correre senza stancarti, camminare senza affaticarsi, alzarti in volo con ali come aquile. A noi vogliamo prima l'unzione e poi la funzione, funziona al contrario, prima entri nella funzione e poi interviene l'unzione. Sacerdote, cosa facciamo oggi? Sacrifichiamo tori, agnelli, sgozziamo capre? No, non tutti, qualcuno forse sì, qualcuno che è appassionato di carne. Non facciamo questo, la Bibbia dice che noi offriamo sacrifici a Dio, il frutto di labbra che confessano il suo nome. In altre parole, quando io e tu lo diamo, dovremmo farlo maggiore, in maniera maggiore, quando stiamo male. Perché? Perché quando lodiamo Dio e va tutto bene, non è più un sacrificio. Dove interviene il sacrificio? Il sacrificio è, oggi io non me la sento proprio perché il mio morale è giù, ma anima mia, benedici l'Eterno e tutto quello che è in me benedica il suo santo e meraviglioso nome, perché anche se io sto male, questo non cambia la bellezza di Dio, non cambia l'attributo di Dio, non cambia il fatto che Lui è santo, è meraviglioso, è maestoso, non cambia il fatto che Lui è così nonostante io stia male. Vi dico una verità, io ogni volta che vengo in chiesa mi aspetto che ci sia una lode che sia in relazione a quanti problemi noi viviamo, e a giudicare dalla lode che a volte vedo, per me vedo che viviamo tutti tranquillamente, poi però scopro che ci sono un miliardo di problemi, allora dicono la lode non è corrispondente alle problematiche. Ascoltami, noi dobbiamo avere una lode spumeggiante, perché stiamo tutti facendo sacrifici di lode, perché tutti stiamo attraversando delle difficoltà. Quanti non ne attraversano difficoltà? E allora quando facciamo la lode qua, questa chiesa si dovrebbe aprire da sopra, in due. Sì o no? C'è qualcuno che non affronta problemi, secondo me, però. Sotto sotto dice, ma io tanto male non sto. Ma uno dei ruoli nostri come sacerdoti è quello di offrire continuamente sacrifici di lode a Dio. E poi dice re. Non solo sacerdoti, guardate qui, prima Pietro 2,5, se volevate segnare, anche noi, anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo il Signore. Questo era uno dei ruoli che facevano, che doveva fare il popolo di Israele come chiamata sacerdote. Poi dice il re, guardate qui, Romani 5,17. Siamo chiamati come sacerdoti ad adorare Dio, lodare Dio, ma come re siamo chiamati a regnare. Ma regnare su cosa? A volte pensiamo che regnare sia andare dal proprio datore di lavoro e dire mi devi dare l'aumento, voglio lavorare 2 giorni alla settimana e ti devi stare zitto, così regno. Quella persona dice bene? Assolutamente sì, chiamate la neuro. Ma regnare su cosa? Romani 5,17. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono, ognuno dica ricevono. Imparare a ricevere è determinante perché tu e io possiamo regnare nelle situazioni. Coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Cristo Gesù. Che c'è scritto qui, cari? Questo versetto ti prego, prenditelo, mettitelo nel frigorifero a caratteri cubitali. Qua c'è scritto che coloro che sanno ricevere l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno in questa vita. Ma regneranno su cosa? Ascoltami, quando Gesù era nella barca insieme con i suoi discepoli e c'era la tempesta, Gesù dormiva in quella barca, i discepoli si preoccupavano. Chi è che stava regnando su quello che stava accadendo nella loro vita in quel momento? Gesù stava regnando perché stava dormendo, lui era tranquillo in quello che stava facendo. Ecco che regnare non vuol dire andare da una persona e dargli un ordine, perché noi non agiamo nel naturale, noi agiamo nello spirito, e lì noi possiamo dare ordini da re, cioè noi diamo decreti, e nel mondo spirituale noi siamo visti come re in Cristo Gesù, perché lui è re dei
re.
Lui è re dei
re.
E se non siamo re noi, allora non può essere il re dei
re.
Allora se è il re dei re, vuol dire che noi siamo re con lui. Lui è re, ma lui è re dei re, e questo vuol dire che noi nello spirito possiamo dichiarare. Ecco perché in Giosuè c'è scritto che la parola non si deve mai allontanare dalla tua bocca, perché i re dichiarano, gli schiavi si lamentano. Se vivi da schiavo, il tuo cristianesimo, avrai sempre lamentela, e la lamentela è un indice nella tua vita che tu non hai compreso che hai un'unzione per regnare, e fino a che tu non entri in quella funzione, l'unzione non può intervenire per regnare. Pastore, ma l'ho dichiarato un sacco di volte. Bene, ma forse non l'hai dichiarato mai, avendo una piena coscienza che quello che stai dichiarando è ascoltato nel mondo dello spirito, e questa piena conoscenza te la dà la rivelazione della parola. Perché è diverso quando tu cominci a dire: è scritto, è così, io lo so, che lo so, che lo so, e nel momento che lo dichiaro, quella cosa deve avvenire poi nel naturale. Non ho bisogno di dichiarare nel naturale, ho bisogno di dichiarare nello spirito, perché è da lì che hanno origine tutte le cose. E ho bisogno di dichiarare nello spirito, essere re. Coloro che ricevono cosa? L'abbondanza della grazia. A volte noi vediamo la grazia come qualcosa di minuscolo, ma abbondanza di grazia, sapete cosa vuol dire? Che la grazia di Dio interviene sempre in maniera maggiore rispetto al bisogno che noi gli mettiamo davanti, in maniera maggiore e abbondante. Ma dice: coloro che sanno ricevere, che ricevono, ascoltatemi, non è facile ricevere. A volte noi pensiamo di ricevere qui e a posto, di ricevere qui e a posto, ma quando lo riceviamo qui è tutta un'altra cosa. Quando entri in profondità nella tua vita, quando non è superficiale e il nemico arriva e ti distrae e lo ruba, quando non è di corta durata, quando non è immerso da spine e triboli, quando è profondità e porta un frutto, in quel momento quello che tu dichiari è accordato con quello che tu stai credendo nella profondità del tuo cuore e avviene. Vi siete mai chiesti perché la salvezza noi la riceviamo immediatamente? A me, vi dico la verità, mi è parso, forse in tanti anni di conversione, mai ho visto che abbiamo fatto, forse qualcuno, la preghiera di salvezza, e qualcuno è venuto avanti più di 5-6 volte perché non era convinto di essere salvato. La salvezza è una cosa che è come se comprendiamo immediatamente, perché si accorda la bocca, si accorda il cuore, in quel momento crediamo e diciamo, e io credo che Dio abbia stabilito degli step nella nostra vita, per cui la preghiera di salvezza noi la facciamo e comprendiamo subito di essere nati di nuovo. Entrare nel regno di Dio è semplice, però poi già arriviamo al battesimo dello Spirito Santo e già lì cominciamo a entrare in crisi, perché non vediamo un'evidenza. Ma scusatemi, dov'è l'evidenza che vediamo che siamo salvati? Eppure è qualcosa che viene attestato nel profondo del tuo cuore. E la stessa cosa funziona per tutte le promesse di Dio, sapete. Ma c'è uno step, c'è un'unzione che deve intervenire. Ma nel momento che inizi a fare quello per cui l'unzione deve intervenire, allora l'unzione interviene. Ma al momento che io rimango fermo nei miei pensieri, nei miei dubbi, allora rimango fermo. È come se ho fatto il primo step, ma non vado avanti, non vado oltre. ma non sarà così per noi. Guarda la persona che è accanto e dice: non sarà così per me. Regnare. Regnare significa tornare a una delle intenzioni originali di Dio. Genesi 1:26 dice: poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e che abbia dominio. Ognuno dica dominio. Significa regnare. Avere dominio significa regnare. Questa è l'intenzione che Dio aveva per la creazione adamica, che Adamo regnasse. Non come noi possiamo pensare un re despota, ma un re che si preoccupa di tutti i bisogni, essendo perfettamente organizzato con la sapienza divina e dando indicazioni su quello che si doveva fare. E abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano nella terra. Dio voleva in sostanza due cose per Adamo. Uno, che esprimesse il carattere di Dio, essendo a sua immagine e sua somiglianza. E due, che governasse, che regnasse su tutta la creazione secondo il cuore divino. Ecco perché essere re nella nostra vita è determinante. Perché noi possiamo governare le situazioni che sono attorno a noi con l'aiuto dello Spirito Santo e dell'unzione che interviene nel momento che noi stiamo svolgendo quella funzione, ma secondo anche il cuore di Dio. Quando noi ci accordiamo con Dio e con lo Spirito Santo, noi possiamo dare dichiarazioni, possiamo anche dire per una persona che stiamo evangelizzando prima, possiamo anche dichiarare: ok Signore, io dichiaro la salvezza nella vita di questa persona e dichiaro che ogni tipo di spirito che vuole portare confusione, ribellione, caos in questo momento deve andare via dalla sua vita, si deve ammutolire, perché io devo portargli il messaggio del Vangelo. Questo è compiere un atto da re, dare un'indicazione specifica nel mondo spirituale aspettandoti che questo si realizzi nel naturale. Puoi dire amen? Gli schiavi si lamentano, il re e le regine governano. E la prima cosa, sapete, che noi siamo chiamati a governare è noi stessi. A volte noi dobbiamo governare la nostra anima, i nostri sentimenti, il nostro modo di gestire le relazioni, le offese, di gestire quello che ci arriva dall'esterno. Questo è dove noi siamo chiamati per primi a governare. A volte noi vogliamo governare, ma in realtà dobbiamo farcelo così, a governare noi stessi. Guardavo la vita di Giuseppe. Vi siete mai accorti come se nella scrittura non c'è scritto che tipo di relazione Giuseppe avesse con Dio? Eppure Dio lo chiama attraverso un sogno a governare. Lui non lo comprende, inizialmente pensa che deve governare quelli della sua famiglia. Quindi tutti i vostri covoni si piegano davanti a me, sono io il covone principale. E quasi lui si inorgoglisce alla sua età per questo sogno, ma Dio in realtà lo stava chiamando a governare. I covoni rappresentavano le tribù e lui rappresentava colui che doveva dare salvezza a tutto il popolo di Dio in un periodo di carestia, portandoli in Egitto. Eppure noi in quel momento non lo ha compreso. Eppure se guardiamo la vita di Giuseppe, mai vediamo la sua relazione con Dio in particolare. Vediamo come Dio mette molta enfasi su come lui non si fa governare dalle situazioni che il nemico vuole mettere nella sua vita per bloccare la sua chiamata. Quando è venduto dai fratelli dentro il e viene gettato nel pozzo. Quando viene portato a casa di Potifar, lui è fedele, ma la moglie lo accusa ingiustamente. Quando finisce in carcere, lui usa benevolenza, ma viene dimenticato. Lì Dio mette enfasi e attenzione. Ascoltami, ma alla fine della storia Giuseppe guarda indietro e dice: io ero stato chiamato per uno scopo e per un proposito. E quello che tutto quello che è accaduto, che il nemico voleva farlo per il mio male, Dio lo ha trasformato in bene a causa del proposito. Ma perché Dio mette enfasi non tanto sulla sua relazione con Giuseppe, ma nella scrittura su quello da cui Giuseppe si è messo fuori? Perché quando io e tu ci lasciamo governare dalle situazioni esterne che non provengono da Dio, e mi faccio governare dal risentimento, mi faccio governare da ferite nell'anima, mi faccio governare da qualcosa che ho ricevuto che non riesce a togliersi da dentro di me. In quel momento Giuseppe ha detto: o mi governa Dio o mi governano le situazioni che non provengono da Dio. Ed è questo che io ti voglio dire. Per essere re e regine, entrare in questa funzione, per essere sacerdoti, entrare in questa funzione e avere già in maniera visibile l'unzione che interviene in questa funzione, la prima cosa che noi dobbiamo fare è non farci governare da situazioni che vogliono portarci fuori dal proposito di Dio. Giuseppe non si lasciò governare dal risentimento che poteva nascere nella sua vita contro i suoi fratelli, non si lasciò governare da ferite che poteva avere ricevuto nella sua adolescenza, non si lasciò governare dal fatto che, pur essendo stato fedele, era stato tradito dalla moglie di Potifar. Non si è lasciato governare da questo. Lui ha detto: Signore, io voglio che tu governi la mia vita. E nel momento che io e tu facciamo questa scelta, che è Dio che ci governa, e allora possiamo governare le situazioni che sono attorno a noi. E Giuseppe ha talmente governato, cari, la situazione, che è incredibile quando lo andiamo a leggere, come dopo tutto quello che lui aveva ricevuto, e aveva ricevuto batoste, aveva chiamato i suoi figli anche con dei nomi che ricordavano le amarezze che lui aveva vissuto, comincia a guardare e dice: Dio mi aveva chiamato per un proposito, e tutto quello che è accaduto è stato in funzione di quel proposito. Non si è lasciato distrarre. Non è andato né a sinistra e né a destra. Mentre ti alzi in piedi con me, voglio dirti questo: Giuseppe non ha permesso al peccato di governare la sua vita. Non ha permesso a tutto quello che era accaduto di governare la sua vita. Ha detto solo: Dio, tu governi la mia vita. Tu mi dai indicazioni. E Dio mette così enfasi su quello che lui ha dovuto mettere fuori dalla sua vita. Perché a volte non comprendiamo fino in fondo che uno dei significati di santo e di essere messo a parte non è tanto che tu ti metti a parte da qualcosa, quanto che tu metti fuori dalla tua vita qualcosa. Perché vediamo magari l'immagine come Dio che ci prende e ci separa sull'eremo di una montagna, lì, isolati da tutti. No. A volte chiede a te e chiede a me: questa cosa che c'è nella tua vita, in questo tempo magari, e in questa stagione, separatene. Giuseppe stava vivendo delle situazioni drammatiche nella sua vita. E io immagino, perché la scrittura non ce lo dice, ma io mi piace pensare che lui ha detto: ok, io sono qui nel pozzo, però Signore, tu mi hai dato un sogno e io non permetto a questo pozzo di distrarmi dal sogno che tu mi hai dato. Poi è stato venduto. E lui poteva dire: oh Signore, bel sogno che mi hai dato, da quando mi hai dato questo sogno mi è capitato tutto sbagliato. Da quando sono in Cristo, pastore, mi è capitato di tutto e di più. Forse era meglio quando ero nel mondo. Ma se Dio ti ha dato un sogno, se Dio ti ha dato una parola, aggrappati a quella parola e metti fuori tutto il resto. Santificati. Mettiti a parte. Non sto dicendo di metterti a parte nelle relazioni delle persone, non nelle cose più sbagliate che possiamo fare quando riceviamo Cristo. Sapete cos'è? Allontanarci da tutti. Non è neanche una cosa che noi insegniamo, perché se ti allontani da tutti, chi evangelizzi? Nessuno. Non ti devi allontanare dagli altri, ti devi allontanare dal loro modo di pensare, ma non dagli altri, perché tu comprendi che è uno scopo. E vuoi che anche gli altri entrino in questa comprensione di questo scopo. O ci crediamo o non ci crediamo. Ve l'ho detto, è un periodo di decisioni. È un periodo in cui si chiude un ciclo e se ne apre un altro. È un periodo determinante. Ma c'è bisogno che noi facciamo sul serio. Io non voglio frequentatori di chiesa. Io voglio persone pienamente convinte che sono nello scopo che Dio ha preparato per loro. Non mi interessano persone frequentatori, non mi interessano persone che riempiono le sedie, mi interessano persone che sono pienamente convinte di essere nel proposito di Dio in questo tempo, in questa stagione, per la loro generazione, per la loro città. E quando siamo convinti così, niente e nessuno può fermare l'opera di Dio. Mentre tutti gli occhi sono chiusi, io voglio ministrare semplicemente così dal posto, perché quando io ho detto la parola, la frase di mettere fuori dalla tua vita delle cose che non sono compatibili col tuo proposito, io so che lo Spirito Santo ha parlato già ad alcuni di voi. E voglio dirti questo: una delle cose per cui l'unzione di Dio interviene, uno dei suoi scopi è spezzare il giogo dell'avversario. E se riconosci che c'è un giogo dell'avversario che sta lavorando nella tua vita e da cui tu ti vuoi mettere a parte, ti vuoi separare, chiudi i tuoi occhi questa mattina, mentre tutti gli occhi sono chiusi, per favore. Io voglio pregare per te. Se tu ti trovi in questa condizione, in questo desiderio di voler mettere fuori dalla tua vita, hai desiderio proprio, dici: Signore, io voglio mettere fuori dalla mia vita queste cose perché mi impediscono di entrare nel tuo proposito al 100%. Non voglio essere più legato, non voglio essere più frenato. Se ti trovi in queste condizioni, lì dove ti trovi, semplicemente alza la tua mano. Io voglio pregare per te.